Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Seconda parte della trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo, in cui tratteremo anche in questa trasmissione quello che è il discorso sull'educazione cristiana e la manipolazione mentale. Ricordo che l'occasione per fare questo discorso è un disegno di legge presentato ed approvato dalla Commissione Giustizia del Senato, che praticamente reintroduce con delle modalità precise quello che è il reato di plagio, di manipolazione mentale all'interno del codice penale italiano. Bene, per la trasmissione di oggi, niente, io vi farò tutto il pezzo che c'è su internet, che lo potete tranquillamente anche trovare cercando Educazione Cristiana, che parla sull'educazione cristiana dei ragazzi e la manipolazione mentale. Per il momento sui motori di ricerca l'ho trovata come educazione cristiana, se lo volete. La manipolazione mentale entrerà in un secondo tempo, dopodiché vi dimostrerò come in realtà i cristiani ne abbiano un terrore folle della legge sulla manipolazione mentale, anche perché quando si fa una legge in questo paese, come in tutti i paesi occidentali, non è una legge che è fatta per Tizio o per Caio, è una legge che vale per tutti, cioè tutte le persone sono sottoposte a quella legge. Per cui non è che si faccia una legge contro quei che sono brutti e cattivi, che a me non mi piacciono, ma è una legge che è fatta per tutti quelli che commettono quella tipologia di reato. Per cui non è che quella legge si applica al satanista, ma non si applica al cattolico. No, sia il cattolico che il satanista, nel momento stesso in cui fanno quel reato, sono sottoposti a quella legge. Questo è l'ABC della nostra Costituzione, l'ABC del nostro sistema giuridico. Che poi il nostro sistema giuridico abbia tutta una serie di falle al suo interno per tutta una serie di strutture interpretative della legge stessa, beh, questo è un altro discorso, ma questo a noi ci interessa molto relativamente, insomma, in questo momento. In questo momento si tratta di parlare appunto dell'articolo 613 bis, che è stato approvato dalla Commissione Giustizia del Senato e che Giancarlo Nordio si appresta a mettere all'interno dei suoi lavori che sta facendo sul nuovo codice penale. Allora, l'educazione cristiana, il pezzo sull'educazione cristiana vuol dimostrare praticamente come tutta l'educazione cristiana altro non sia che un processo di manipolazione mentale. Proviamo un attimino a vederlo. Vi ricordo che io ho un libro del 49, mi sembra circa, di tale T. Hammer e presentato in Italia dal sacerdote Ugo Camozzo, che si intitola L'educatore spirituale, l'educatore spirituale del giovane, e che praticamente traccia quelli che sono i comportamenti relativi all'educazione del giovane nel cristianesimo, che in realtà si tratta di pura e semplice manipolazione mentale. E vedremo come questa avviene. Tratto da Thoth T. Hammer, L'educazione spirituale del giovane, curata dal sacerdote Ugo Camozzo, edizione Libreria Emiliana, editrice Venezia, 1943. Da pagina 28 leggiamo: dall'amore materno che avvolge nei suoi caldi raggi il piccolo fanciullo, sboccia anche l'amore verso Dio. Sotto lo sguardo della madre devono formarsi nel bimbo i primi principi della vita dell'anima. Quando la madre prega devotamente col suo fanciullo, nell'anima di lui si risveglia l'elevato pensiero del padre che sta nei cieli al di sopra del padre e della madre terreni. Il pensiero del padre celeste è di grande efficacia per l'educazione. Per guidare la volontà del bimbo per lungo tempo, basterà dire semplicemente: è Dio che vuole così, oppure il buon Dio lo ha proibito. Commento. Dunque, dal momento che il bambino dipende dalla madre, sia dal punto di vista fisico che psichico, che emozionale, la madre che deve dipendere dal Dio padrone, deve incidere nella sua struttura emozionale e psichica di suo figlio, per renderlo dipendente psicologicamente ed emozionalmente nei confronti del suo stesso Dio padrone. Una madre viene invitata attraverso questo scritto a praticare il sacrificio umano di suo figlio rendendolo psichicamente dipendente dal Dio padrone. Manipolazione mentale. Che società si avrà? Quale disagio sociale si costruirà? Laddove le persone sono psicologicamente ed emotivamente dipendenti da un oggetto esterno ad esse? Saranno persone disposte a macellare chiunque o ad insultare chiunque. Mette in discussione l'oggetto della loro dipendenza. Esseri umani che sono incapaci di trarre da sé le motivazioni delle proprie convinzioni religiose ed esistenziali, ma che diventano dipendenti da una dose di eroina iniettata in vena nella forma del Dio padrone, attraverso la cui riaffermazione placano la loro ansia dovuta all'incapacità di affrontare il loro futuro. Leggiamo a pagina 30. Nell'età di 3 o 4 anni, il fanciullo ascolta volentieri i racconti di Gesù bambino, della sua nascita, della crocifissione, della Vergine Maria, dell'angelo custode. Come si rallegra quando in un quadro o in una statua riconosce il piccolo Gesù, la notte di Natale, una funzione religiosa, una visita di una chiesa sono sensazioni che lasciano profonde tracce nel suo animo. Commento. La dipendenza emozionale prende forma, lo sanno bene i cattolici che stuprano i bambini. A quell'età la struttura emozionale dei bambini è esposta, è fragile, ed è facile per la madre renderla dipendente da un oggetto esterno. Così la madre e il padre, anziché fornire al figlio gli strumenti attraverso i quali affrontare al meglio la sua esistenza, lo rendono dipendente dal Dio padrone. E al ragazzo, una volta cresciuto, non rimarrà altro che la figura del Dio padrone con la quale identificarsi. Il Dio padrone sarà la sua imitazione. Così svilupperà la sindrome di onnipotenza, in quanto l'onnipotenza del Dio padrone sarà l'unica cosa che ha conosciuto e l'unico modo col quale si presenteranno i risultati conquistati dalle persone. Leggiamo a pagina 33-34. Commetterebbero un errore fatale i genitori che credessero di aver finito il loro compito educativo al momento in cui i figliuoli entrano nella scuola. L'educazione domestica conserva ancora la sua grande importanza. Un grave compito incombe adesso alla madre, ampliare e innalzare il concetto di Dio secondo lo sviluppo intellettuale del suo fanciullo, che essa solo conosce. Col crescere dell'età è necessario che il fanciullo perfezioni le ingenue forme della sua fede. A ciò la scuola, col suo insegnamento collettivo, non può provvedere. Solo una madre conosce l'anima e le idee del suo bambino. Solo essa può approfondire in lui il concetto del Padre Celeste e farne risaltare ancora di più il sacro volere. Solo la madre può gradatamente allargare la cerchia dei doveri che attendono il fanciullo che va incontro alla vita. Quante volte, ammirando le bellezze e i miracoli della natura, oppure mentre spiega il catechismo o la storia sacra, le si offre l'occasione di portare l'anima del suo bambino in contatto con Dio, di penetrarla col pensiero del Padre onnipresente e onnipotente. Tale sentimento della presenza di Dio è la miglior difesa contro il peccato. Entrando in chiesa è la madre che deve risvegliare nel fanciullo il rispetto per la santità della casa di Dio e abituarlo a un contegno devoto e silenzioso. Ciò più tardi faciliterà assai il compito del sacerdote. Dunque la manipolazione mentale che la madre opera sul figlio faciliterà il lavoro del sacerdote. Commento. La costruzione della dipendenza nel bambino da un oggetto esterno è l'attività fondamentale dell'insegnamento cristiano. La madre deve, per il cristiano, mettere in atto strategie che impediscano al ragazzo di trarre le certezze dell'esistenza da sé. Deve imporre al bambino l'idea di una onnipotenza, di una onnipresenza che inibisca ogni sua azione di assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza. La natura è un oggetto dell'onnipotenza del Dio padrone. La natura non ha consapevolezza, non ha strategie di esistenza, non vive per contraddizione. La natura deve essere spiegata dalla madre come il capolavoro del Dio padrone. Guarda che bravo il Dio padrone. Pensa, ha fatto che il ghiaccio galleggia. Pensa, se il ghiaccio andasse a fondo, i poveri pesci morirebbero. Questa l'ho sentita io, fra parentesi. La madre e il padre hanno le strategie opportune per rendere dipendente il loro figlio. La madre e il padre praticano il sacrificio umano del loro figlio al Dio padrone. Gli impediscono di mettere in atto le sue capacità di analisi dell'esistente per fermare le sue capacità davanti all'idea del Dio padrone onnipotente e onnipresente. Così la sindrome da onnipotenza si installa nella psiche del ragazzo. Come il Dio padrone è onnipotente, così il ragazzo si immedesima nell'onnipotenza. Hitler, Stalin, vi dico niente. Non persone che affrontano la vita, ma padroni e schiavi della vita. Padroni onnipotenti che devono schiacciare altri uomini, che potrebbero a loro volta pretendere di diventare padroni di uomini. Un gioco al massacro che ha visto 1600 anni di storia di individui onnipotenti tesi alla riaffermazione della loro uguaglianza col Dio padrone. Leggiamo a pagina 35 e 36. Quando il bambino comincia a frequentare la scuola, si rende necessario per la sana educazione uno sviluppo delle sue prime cognizioni religiose già ricevuto, sviluppo proporzionato alla sua tenera intelligenza e inquadrato nei nuovi studi. Quanti motivi ha il sacerdote di prendere a cuore l'istruzione religiosa dei bambini nelle scuole elementari? Sì, in America sono davanti ai tribunali a rispondere adesso. Con l'opera sua egli rende la Chiesa il più prezioso servizio. Al sacerdote la gioventù dovrà la sua vita religiosa e forse la salute eterna dell'anima, e forse la salute eterna dell'anima. La via per giungere al cuore dei genitori è tante volte resa più facile al sacerdote per mezzo dei figli, per cui i genitori che fregano i figli per fregare i genitori. Fra questi piccoli spesso si trovano dei veri apostoli per le anime degli adulti. Commento. La strategia per la costruzione della sottomissione e dello stupro emozionale è così articolata. Dopo la distruzione degli elementi che portano il bambino alla dipendenza emozionale nella vita, subentrano giustificazioni articolate attraverso le quali giustificare la propria dipendenza. Dopo che la madre ha portato suo figlio a farsi di eroina cristiana, il sacerdote provvede a fornire al ragazzo le giustificazioni attraverso le quali assumere eroina. Il gioco della dipendenza si completa e l'autore tende a sottolineare come sia utile al sacerdote curare i ragazzi, perché nei ragazzi trova degli ottimi spacciatori di eroina anche nei confronti degli adulti. Non è solo una metafora quella che ho fatto adesso. Tutto il processo del sistema educazionale cristiano è un vero e proprio spaccio di una sostanza che rende dipendente la struttura emozionale della persona da un oggetto esterno. È irrilevante che l'oggetto esterno sia una dose di eroina che si inietta in vena, o che sia l'idea del Dio padrone onnipotente che si inietta nella struttura psichica e emozionale della persona al fine di attenuare l'ansia nella propria esistenza. Le strategie attraverso le quali si forma l'idea religiosa altro non sono che le stesse strategie dello spacciatore di eroina, perché è uguale all'effetto che si desidera ottenere, dipendenza psichico-emozionale. Questi meccanismi di dipendenza religiosa erano già stati individuati da Vianello quando scrisse La religiosità infantile, pubblicato da Giunti nel 1976. Tutto questo dimostra l'assoluta mancanza nella dottrina cristiana di elementi razionali ed oggettivi, una dottrina che si presenta come forma vuota al fine di nascondere la sua realtà fatta di stupro emozionale nei confronti dei ragazzi. Tutta la storia dell'umanità è lo sforzo di superare questo vuoto e cercare le ragioni della vita, superare l'onnipotenza e l'onnipresenza di questa immagine imposta educazionalmente, il cui potere è quello di piegare a sé tutti gli sforzi di vita e di consapevolezza degli individui, sottrarli dall'essere dei soggetti costituzionali. non una religione, ma un processo di plagio continuo e sistematico della struttura emozionale, un vero e proprio lavaggio del cervello fatto dalla madre e dal padre, il cui scopo, secondo la regola dell'essere natura, sarebbe invece quello di fornire ai figli i migliori strumenti attraverso i quali affrontare la loro esistenza, cioè riconoscere i propri diritti costituzionali e essere ossequioso per i propri doveri che la Costituzione richiede. Un'attività di menomazione della struttura psichico-emozionale della persona, il cui fine è la costruzione del disagio sociale e dell'emarginazione che permette alla Chiesa Cattolica di disporre di una massa di individui al fine di manovrare e condizionare le scelte sociali. Si tratta di attività terroristica, si tratta di terrorismo. L'unica forma di terrorismo che viene praticata e che gode di impunità praticamente assoluta. È la forma di terrorismo dalla quale emerge ogni altra forma di terrorismo, che dal punto di vista psicologico potremmo definire come delle attività al fine di difendersi dall'ansia. Ansia di perdere la propria struttura religiosa, ansia di perdere la propria identità etnica, l'ansia di perdere. Quando non si è in grado di cogliere le ragioni della propria esistenza da se stessi, dai propri progetti di vita, allora le persone possono solo difendersi dall'ansia di perdere l'oggetto dal quale sono dipendenti, esattamente come una dose di eroina. Leggiamo a pagina 37. Ben poche sono le madri da paragonarsi alla madre dei Maccabei, che preferì veder morire i suoi 7 figliuoli, uno dopo l'altro di terribile morte, piuttosto che peccassero contro di Dio. L'occuparsi dei fanciulli è la migliore attività spirituale. Il prete che si occupa dei fanciulli rimane sempre giovane nello spirito, anche se il passare degli anni minaccia di inaridire la sua attività. Commento. Stuprare i propri figli fino a quello che i cristiani considerano il massimo omaggio al loro Dio padrone, farli morire di morte per volontà di sottomissione. Ottenere questo per i cristiani è il capolavoro della distruzione dell'umana esistenza. I cristiani si accontentano anche di molto meno, ma l'esempio dell'agnello che viene sacrificato per volontà di sacrificio dell'agnello stesso è un modello molto usato dai cristiani, tant'è che sono pronti ad inventarsi qualcuno che si è sacrificato come agnello per volontà di sacrificarsi in quanto agnello. Non si tratta solo dell'invenzione truffaldina del loro profeta, ma di una miriade di santi che si sarebbero sacrificati a maggior gloria del loro Dio. Truffe spacciate per vere e vendute come dosi di eroina a persone che non si potevano difendere, a cui erano stati negati gli strumenti attraverso i quali affrontare la loro esistenza. L'esempio dell'autosacrificante è il modello che viene spacciato al fine di ottenere sottomissione e giustificare i sacrifici umani che i cristiani commettono, imponendo la miseria e la loro sottomissione. Occuparsi degli agnelli da sacrificare è la migliore occupazione per il sacerdote. In effetti abbiamo assistito nella storia a quanto i sacerdoti e come si occupavano i loro agnelli sacrificali. La sua sacrestia era piena di ragazzi ed egli se ne occupava sempre, dice una perpetua di un prete arrestato perché stuprava ragazzi. Ed infine la moneta di scambio. Se tu ti occupi di ragazzi, dice il testo, l'educatore spirituale del giovane, la tua religione non viene messa in discussione, non devi giustificare l'esistenza del Dio padrone, non devi spiegare l'onnipotenza con le incongruenze della vita, non devi rendere ragioni sul fatto che il Dio a cui ti riferisci è un assassino e tu lo spacci per buono. I giovani non controllano la qualità dell'eroina che si iniettano nelle vene. Questa è la struttura educazionale cristiana, questa è la religione cristiana, questo è l'origine del male. Ebbene, questo è vera e propria manipolazione mentale. Infatti, scrive Harold Serles nel 1960 nel suo L'ambiente non umano, nello sviluppo normale e nella schizofrenia, pubblicato in Italia da Einaudi nel 2004. Per quanto riguarda i corpi celesti, sole, luna, stelle e il loro movimento, Piaget scopre, analogamente, che il bambino di 6 anni li considera viventi e coscienti e pensa che lo seguano quando cammina perché lo vogliono. Durante i primi stadi, ogni movimento sarebbe visto come il manifestarsi di un'attività vivente, insomma come una manifestazione di vita. Così, ricordandosi del ragazzo descritto da Helkisch e Mahler, il quale si sentiva una macchina e reagiva nei confronti delle macchine attorno a lui come fossero seducentemente e minacciosamente vive. Piaget afferma che il bambino piccolo e normale, se percepisce il mondo esterno attraverso schemi di origine interno, all'inverso concepisce i fenomeni interni, il pensiero, la parola, il sogno, la memoria, solo attraverso schemi dovuti all'esperienza esterna. In altre parole, il bambino anima il mondo esterno e materializza l'universo interno. In questo processo di crescita del bambino, naturalmente, si impone la madre, si impone la religione cattolica, che piega stuprando il bambino affinché il bambino riconosca nelle manifestazioni del mondo esterno la volontà del Dio padrone e l'onnipotenza del Dio padrone. Questa si chiama manipolazione mentale. Appare evidente come l'intero percorso di educazione cristiana descritto da D. Hammer altro non sia che un processo di manipolazione mentale, il cui fine è imporre al bambino schemi esterni sui quali appiattire le proprie emozioni e la propria psiche. Come effetti della manipolazione mentale dei ragazzi, Renzo Vianello, nel suo La religiosità infantile, edizione Giunti Barbera, 1976, afferma, come risultato delle indagini da lui condotte sul campo, i colloqui con i bambini di 3 anni rivela che questi bambini attribuiscono facilmente ogni scienza e ogni potenza ai genitori. Vianello, d'altronde, nella sua ricerca sul campo, altro non fa che scoprire l'attività di manipolazione mentale che il bambino ha subito. Infatti, T. Hammer afferma, come abbiamo già riportato, il pensiero del Padre Celeste è di grande efficacia per l'educazione, per guidare la volontà del bambino per lungo tempo, basterà dire semplicemente, è Dio che vuole così, oppure il buon Dio lo ha proibito, e ancora, nell'età di 3 o 4 anni, il fanciullo ascolta volentieri i racconti di Gesù, della sua nascita, della crocifissione, la Vergine Maria e l'Angelo Custode. Vianello, con le sue ricerche, altro non fa che rilevare la manipolazione mentale che il bambino ha subito, i prodromi dello sviluppo della sua malattia mentale e gli elementi che produrranno la sua depressione. La manipolazione mentale esiste e scende in profondità nell'individuo nella sua prima infanzia, manipolandone bisogni e tensioni che ne caratterizzano l'intera esistenza, portandolo al disagio sociale, alla visione distorta della realtà, all'insicurezza come individuo e alla malattia mentale. Tutto questo come incapacità di affrontare la propria esistenza, in quanto sono state manipolate e manomesse le sue idee a priori sulla forma e sulla realtà del mondo. A questa attività di manipolazione mentale contribuisce in maniera rilevante, anche se in un prossimo futuro e solo qualora la decisione diventasse effettiva, l'attività del ministro Brichetto, detto ministro Moratti della pubblica istruzione dell'attuale governo, che vuole imporre ai bambini l'idea che l'essere umano è creato di immagine e somiglianza di un Dio padrone, a dispetto e in spregio della realtà che Darwin, fino alle teorie genetiche, è stato ad oggi dimostrato. Sembra che Brichetto abbia fatto marcia indietro. In pratica, la nostra società avrà dei bambini disadattati, che a fronte di un insieme sociale che fa delle trasformazioni del divenire, la pratica dell'esistenza, essi, anziché partecipare a tali trasformazioni e a tale divenire col proprio personale contributo, saranno dei disadattati perché in tale realtà non è presente l'idea creazionista, l'idea della trasformazione, l'idea del miglioramento del presente. Dice ancora Vianello, a proposito della rimozione delle idee educazionalmente precostituite, una seconda ipotesi, implicitamente già espressa nell'esposizione dell'ipotesi precedente, si basa sul presupposto che ogni apprendimento di nozioni nuove e complesse è frutto di un processo lento e graduale. Ciò implica che le credenze infantili si modificano lentamente con l'età, che le vecchie credenze di solito non spariscono mai bruscamente, che nel passaggio da una vecchia a una nuova credenza compaiono delle credenze di compromesso, eccetera. In relazione alle nostre ricerche, tale ipotesi ci impone di impostare il nostro studio secondo una prospettiva genetica per descrivere relativamente ad ogni nozione per descrivere relativamente ad ogni nozione religiosa considerata le varie fasi di assimilazione, ma tale ipotesi ci suggerisce che dobbiamo sospettare fortemente di fronte all'assimilazione brusca ed improvvisa di una nozione religiosa e ritenerla frutto di un apprendimento nozionistico. In pratica, come afferma Vianello, una volta che il ministro Brichetto, alias ministro Moratti, impone l'idea creazionista a bambini indifesi manipolandoli mentalmente, questi dovranno fare uno sforzo spaventoso per rimuovere quest'idea imposta. Diventa ridicola la dichiarazione di questo personaggio quando afferma che la teoria dell'evoluzione sarà insegnata nelle scuole superiori, una vera e propria offesa alle istituzioni di questo paese. Ricordo che in questo momento il ministro Moratti sembra che abbia fatto marcia indietro. Se psichiatri e psicologi hanno individuato nella prima infanzia il momento in cui può avvenire la manipolazione mentale dei bambini, capaci di condizionare l'intera esistenza degli esseri umani, è altrettanto vero che tutte le patologie psichiatriche sono conseguenti a questa manipolazione mentale. Ci chiediamo, come agiscono le idee imposte con la manipolazione mentale sui ragazzi? Una risposta che ci permette di farcene un'idea la troviamo in L'ambiente non umano nello sviluppo normale della schizofrenia di Harold Searles a pagina 59 dell'edizione Einaudi. Come esempio del tipo di informazioni ricevute dalle madri sul punto in esame, Stevenson cita le osservazioni di una madre riguardo a ciò che il suo figlioletto chiamava il mio cuscino. Quando ne farà a meno? Non lo so, ma so di sicuro che non insisterò. Credo che quando non ne avrà più bisogno, sarà lui ad abbandonarlo di sua iniziativa. È troppo profondamente attaccato al suo cuscino, che gli è stato d'aiuto in tanti momenti difficili, perché vi rinunci facilmente. Dunque, le idee espresse dalla manipolazione mentale infantile attraverso l'imposizione del cristianesimo funzionano nella psiche delle persone allo stesso modo. Diventano dei rifugi dall'insicurezza e dall'ansia che l'abbandono di tali idee costruisce nell'individuo. Dunque, si ha la realtà di un cattolicesimo che manipola mentalmente le persone agendo sulla loro struttura emotiva quando le persone non sono in grado di difendersi. Quando sono bambini, la manipolazione viene eseguita dal cattolicesimo sia direttamente attraverso l'imposizione della propria attività di manipolazione mentale, sia indirettamente tramite i genitori che, manipolati mentalmente a loro volta, hanno fatto di queste idee militarmente imposte veri e propri cuscini attraverso i quali proteggersi dall'ansia. Ha perfettamente ragione il pubblico ministero Carlo Nordio nel proporre il nuovo articolo 613 bis nel nuovo codice penale. Si tratta di difendere i bambini dalla manipolazione mentale imposta dai cattolici attraverso il controllo militare della loro esistenza. Testo del disegno di legge approvato dalla Commissione Giustizia del Senato del 4 marzo 2003. Dopo l'articolo 613 del codice penale, in seguito il seguente. Articolo 613 bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione praticate con mezzi materiali o psicologici, pone taluno in stato di soggezione continuativa tale da escludere o da limitare grandemente la libertà di autodeterminazione, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni. Se il fatto è commesso nell'ambito di un gruppo che promuove o pratica attività finalizzate a creare o sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano, ovvero se il colpevole ha agito al fine di commettere un reato, le pene di cui al primo comma sono aumentate da 1/3 alla metà. Appare evidente come tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione praticata con mezzi materiali o psicologici pone taluno in uno stato di soggezione continuativa tale da escludere o da limitare grandemente la libertà di autodeterminazione, possa essere messa in atto in Italia solo dai cattolici e nelle loro strutture. Costringere bambini in ginocchio a pregare è appunto un condizionarne la personalità con pratiche di suggestione continuativa in grado di limitarne grandemente la libertà di autodeterminazione. Questo lo sa bene il pubblico ministero Carlo Nordio, che con l'articolo 613 bis intende perseguire l'attività terroristica dei cattolici nei confronti dei bambini, recependo le indicazioni del disegno di legge approvato dalla Commissione Giustizia del Senato. Rileva giustamente il pubblico ministero Carlo Nordio, come indicato dalla Commissione Giustizia del Senato, che è proprio la Chiesa Cattolica e le religioni monoteiste in generale, per l'Islam vedi l'uso dei kamikaze speranzosi nel paradiso di Maometto, per esempio, che il fatto di manipolazione mentale è compiuto nell'ambito di un gruppo che promuove o pratica attività finalizzate a creare o sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano, e pertanto è giusto aumentare le pene da un terzo alla metà. D'altronde, in Italia non esiste nessun gruppo religioso che pratichi la manipolazione mentale al di fuori della Chiesa Cattolica. Le uniche cose che noi possiamo rilevare dalla cronaca giornalistica degli ultimi anni è che la manipolazione mentale operata dalla Chiesa Cattolica nei confronti di bambini subentrano, una volta che queste persone diventano adolescenti o adulte, delle reazioni, pur non rimuovendo la loro manipolazione mentale subita, sono finalizzate a ricercare ambiti socio-religiosi tali da fermare l'ansia che la manipolazione mentale cattolica ha prodotto in loro. Possono esistere degli ambiti in cui si spacci droga o si soddisfi il bisogno religioso in stati di soggezione? Esattamente come esistono tante manifestazioni sessuali dovute ad adattamenti emozionali degli individui, dal sadismo al masochismo, ai vari giochi erotici, eccetera. Possono esistere individui che ne approfittano, indubbiamente, ma comunque costoro non possono essere accusati di manipolazione mentale, semmai di truffa, in quanto la manipolazione mentale è avvenuta a monte. Io non voglio credere che la Commissione di Giustizia del Senato, col suo disegno di legge che viene recepito nel nuovo codice penale dal pubblico ministero Carlo Nordio, intenda difendere l'ingiusto profitto che la Chiesa Cattolica ottiene manipolando mentalmente i bambini, difendendola da eventuali concorrenti sociali o religiosi. D'altronde sono convinto che né la Commissione Giustizia del Senato né il pubblico ministero Carlo Nordio siano tanto manipolati mentalmente da pensare all'essere umano creato ad immagine e somiglianza di un dio pazzo e cretino e ignorare i processi di trasformazione che non solo la psicologia e la psichiatria hanno evidenziato, ma che la ricerca neuronale ha dimostrato. Inoltre, il pubblico ministero Carlo Nordio conosce sicuramente quel becero trattato scritto da tale Michele C. Puntato del Re, dal titolo Nuovi idoli, nuovi dei, in cui i cristiani esaltavano il sequestro di persone nei confronti di chi aveva abbandonato la loro religione ed esaltavano la tortura che si esplicava attraverso privazione del nutrimento, privazione del sonno, vergogna per la nudità, correzione fisica, botte, traumatismo verbale. Non credo che la Commissione Giustizia del Senato intenda proteggere tali pratiche. Ben venga questa legge che censuri la manipolazione mentale messa in essere dai cattolici nei confronti dei bambini. È ora di dire basta a tutto il disagio sociale che l'imposizione e il terrore cattolico ai bambini indifesi provoca. Rimuovendo l'attività di manipolazione mentale sui bambini, si potrà rimuovere anche l'atrocità della pederastia e della pedofilia cattolica che tanti danni ha provocato nei sistemi sociali umani con migliaia di processi in tutto il mondo. Ancora una volta possiamo constatare: chi difende il diritto alla manipolazione mentale dei bambini? Alleanza Cattolica e coloro che, spacciandosi per studiosi in realtà, difendono il diritto dei cattolici alle pratiche di manipolazione mentale nei confronti dei bambini. Ancora una volta troviamo il CESNUR in difesa della pratica del terrorismo religioso nei confronti di chi non si può difendere. Al CESNUR piace che Wojtyla stupri la struttura emozionale dei bambini costringendo in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Ed ecco il CESNUR attivarsi per difendere la pratica cattolica di distruzione della struttura mentale dei bambini, unica possibilità che ha la Chiesa Cattolica di imporre la credenza del suo Dio cretino alle persone. Si chiama terrorismo quando si spara nella struttura psichica di bambini indifesi al fine di farli aderire a credenze imposte. Lo so che nella società attuale sembra normale sparare nella psiche dei ragazzi, ma chi lo fa si assume la responsabilità del danno all'intero tessuto sociale. In questo il CESNUR è in prima fila. Riprendo dal sito del CESNUR la lettera con cui questo organismo intende difendere l'attività della Chiesa Cattolica e manipolare mentalmente la struttura dei ragazzi al fine di garantire alla Chiesa Cattolica questo ingiusto profitto derivato dalla sottomissione degli individui a discapito del sistema sociale in cui viviamo. Quella lettera che vi sto leggendo adesso è una lettera indirizzata, una lettera aperta, indirizzata al presidente Ciampi, al presidente Berlusconi e al vicepresidente Fini da parte del CESNUR ed altri firmatari che vi leggerò dopo. È lettera aperta contro il disegno di legge sulla manipolazione mentale. Scrive Introvigne, scrive Zoccatelli e scrivono tutti gli altri firmatari che dopo vi leggerò l'elenco. L'Italia è stata per anni riconosciuta come uno dei paesi del mondo più favorevoli alla libertà religiosa. Sembra che ora la situazione stia cambiando. Il 4 marzo scorso la Commissione Giustizia del Senato ha approvato un disegno di legge che introduce nel codice penale un nuovo articolo 613 bis che crea il reato di manipolazione mentale e prevede che chiunque mediante tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione praticate con mezzi materiali o psicologici pone taluno in uno stato di soggezione continuativa tale da escludere o da limitare grandemente la libertà di autodeterminazione, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con pene ancora aumentate se il fatto è commesso nell'ambito di un gruppo che promuove o pratica attività finalizzate a creare o sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano. Sappiamo bene che la Corte Costituzionale italiana nel 1981 ha dichiarato incostituzionale una norma analoga relativa al plagio. Consideriamo quella sentenza della Corte Costituzionale sia di rilievo internazionale sia estremamente saggia. Siamo studiosi che si sono occupati di minoranze religiose, di nuovi movimenti religiosi, delle cosiddette sette per molti anni, anche se da prospettive fra loro diverse. Ci rendiamo conto che in Italia c'è una preoccupazione del tutto legittima nei confronti delle attività illegali di un piccolo numero di movimenti religiosi e delle frodi perpetrati da operatori dell'occulto di vario genere. Secondo la nostra esperienza, tuttavia, questi abusi sono colpiti in modo molto più efficace attraverso la puntuale applicazione delle leggi ordinarie che puniscono i reati comuni. Al contrario, leggi speciali contro le sette mettono in pericolo la libertà religiosa di tutti i cittadini, dal momento che non c'è neppure una definizione condivisa di setta. Queste leggi possono colpire anche movimenti che operano all'interno delle chiese maggioritarie. Sulla base della nostra esperienza, riteniamo che il lavaggio del cervello o la manipolazione mentale, la cui pratica è attribuita a certi movimenti religiosi, non costituiscano categorie accettate o accettabili dalla comunità scientifica. Né crediamo che sia veramente possibile distinguere chiaramente fra un processo di conversione lecito e tecniche di suggestione illegale. Troppe volte abbiamo constatato come categorie spurie, quali quelle di manipolazione mentale, plagio, lavaggio del cervello, sono state usate per discriminare certi tipi di idee, proclamando che si tratta di idee talmente strane che solo una persona manipolata può essere indotta a professare. La discriminazione contro le idee, non importa quanto bizzarre e impopolari, è una tentazione cui le nostre democrazie devono essere capaci di resistere. Col dovuto rispetto vi chiediamo di fare il possibile nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali per prevenire l'approvazione di una legge che danneggerebbe seriamente l'immagine internazionale dell'Italia e la farebbe includere nella lista di quei paesi dove la libertà religiosa non è pienamente protetta. Questa è la lettera che fa il CESNUR al presidente Ciampi, al presidente del Consiglio e al presidente Fini. La lettera è firmata da Massimo Introvigne, direttore del CESNUR di Torino, Pierluigi Zoccatelli, vice direttore del CESNUR, Andrea Menegotto, coordinatore regionale del CESNUR, Giorgio Bouchard, già presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, Enzo Pace, Università di Padova, Domenico Maselli, Università di Firenze, Luigi Berzano, Università di Torino, Maria Immacolata Maciotti, Università di Roma La Sapienza, Clemente Lanzetti, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Fanny Cappello, Università di Bologna, Veronica Roldan, Università Roma 3, Gordon Melton, Institute for the Study of American Religion, Santa Barbara, California, Helen Barker, London School of Economy, David Brownlee, Virginia Commonwealth University, James Richardson, University of Nevada, Reno, Rodney Stark, University of Washington, Jim Beckford, University of Warwick, Carol Dobler, Catholic University Leuven, Ronald Campic, Université de Lausanne, Thomas Robin, Rochester, Minnesota, Jeremy Gunn e Mori, University Atlanta, Pauline Cote, Università Laval del Quebec, Lilian Voyer, Università Cattolica de Louvain, Georges Crisides, University of Wolverhampton, Timothy Miller, University of Kansas, Philip Charles Lucas, Stetson University, Jamie William Hogan, Bryn Anton College, Susan Palmer, Down College Montreal, Middle Alisauskien, New Religion Reserve and Information Center Vilnius, Rebecca Moore, San Diego State University, Newton Maloney, Fuller Technological Seminary, Lorne Donson, University of Waterloo, Ontario, Micheline Pesantubi, University of Iowa, Dallas Blackard, University of West Florida, Pensacola, Stuart Wright, Lamar University, Scott Lowne, University of Wisconsin e Constance Jones, California Institute of Integral Studies, San Francisco. Richard Singelberg, Utrecht, Olanda, Douglas Cowan, University of Mississippi, Kansas City e Solveiga Krūmina Konkova, University of Latvia, Lettonia. Come si può notare, il CESNUR finge di non sapere qual è il nocciolo della questione. Afferma che ci sono preoccupazioni sulle attività di alcune sette, cosa che non è se non nelle fantasie di alcuni giornalisti. E quando qualche pericolo si è presentato, le forze di polizia sono sempre intervenute piuttosto rapidamente. Ben più rapidamente quando inquisiti sono criminali cattolici. Il CESNUR cerca di far credere che la preoccupazione della Commissione di Giustizia del Senato sia: ci rendiamo conto che in Italia c'è una preoccupazione del tutto legittima nei confronti delle attività illegali di un piccolo numero di movimenti religiosi e delle frodi perpetrate da operatori dell'occulto di vario genere, come se in Italia non si contassero sulla punta delle dita le persone non cattoliche o non monoteiste che hanno tentato di usare a proprio vantaggio la manipolazione mentale operata dalla Chiesa Cattolica. La domanda legittima è un'altra: che cosa succede nei seminari cattolici? Che cosa succede nel seminario Lefebvriano di Torino? Attraverso quali violenze di manipolazione mentale sono sottoposti i ragazzi? Eppure quelle sono le condizioni di cui si può applicare quello schema tanto amato da Michele Dal Re: privazione di nutrimento, privazione del sonno, vergogna per la nudità, correzione fisica, botte, traumatismo verbale. Nei seminari i ragazzi sono sequestrati e ristretti. Quante violenze, anche di natura sessuale, la cronaca ci ha trasmessi ad opera dei preti cattolici. Ancora una volta il CESNUR cerca di difendere l'attività di stupro di minori ad opera dei cattolici, fingendo nel modo più squallido e infame di difendere i gruppi religiosi. In realtà sta portando avanti una feroce lotta contro le istituzioni al fine di salvaguardare l'attività terroristica di Wojtyla di costringere bambini in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Ma non lo dico solo io, ma è il CESNUR stesso che afferma quanto dice. Dice il CESNU, dal momento che non c'è neppure una definizione condivisa di setta, queste leggi possono colpire anche movimenti che operano all'interno delle chiese maggioritarie. Per il CESNU, per Introvigne e Zoccatelli, è importante difendere il diritto delle chiese maggioritarie a praticare la manipolazione mentale nei confronti dei ragazzi. Infine un'ultima notazione. Perché si dovrebbe tollerare una struttura religiosa che pratica la manipolazione mentale sottraendo individui alle leggi civili o peggio ai dettami costituzionali? Perché dovremmo accettare che delle persone vengano indotte a rinunciare ad essere soggetti di diritto per accettare di diventare oggetti posseduti? Forse che se questo lo fa una religione è meno grave che non se lo fa un partito politico. Si può obiettare che la legge può essere interpretata ed usata per ogni bisogno, ma la legge deve essere interpretata all'interno della nostra Costituzione e delle altre leggi civili. Pertanto le obiezioni del CESNUN e dei firmatari di questa lettera sono obiezioni, sottolineo tre volte, infami, il cui scopo è garantire alla Chiesa Cattolica il diritto di stuprare bambini costringendoli in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, appunto manipolarli mentalmente al fine di impedire loro di diventare cittadini responsabili di se stessi. E questa è la prima elaborazione. C'è una nota oltre a questo. Dopo aver scritto questo, qualcuno attraverso internet mi ha chiesto: perché per il disegno di legge contro i gruppi magici, esoterici e satanismo ti sei opposto, mentre sei a favore dell'articolo 613 bis sulla condanna per chi pratica manipolazione mentale? Per il semplice fatto che mentre per la proposta di legge numero 3770 minava la Costituzione della Repubblica Italiana condannando delle religioni in modo aprioristico al fine di salvaguardare il dominio religioso cattolico, vedi la proposta di legge numero 3770 elencata anche qua, la legge sulla manipolazione mentale censura dei comportamenti che socialmente vanno censurati come delitti contro la persona. Come si può accettare che delle persone vengano, dopo essere state in qualche maniera più o meno legale, segregate, private del nutrimento, private del sonno, costrette alla vergogna per la nudità, prese a botte, traumatizzate verbalmente, al fine di modificare le loro idee? Il fatto che delle condizioni sociali portino le persone a formulare delle idee sulla vita e il mondo è un fatto, ma che le persone vengano costrette a formulare quelle idee, solo quelle idee sulla vita e sul mondo, mediante costrizione da parte di altre persone, è da censurare come un delitto. Che poi quel delitto non venga commesso da chi gli estensori della legge 613 bis immaginano, ma da altri, di cui magari essi stessi sono contigui e reiterano continuamente il reato nei confronti delle persone pensando che farlo sia una cosa normale, è una questione che a noi non riguarda. Il CESNUR, gruppo integralista cattolico, consapevole che la Chiesa Cattolica usa sistematicamente queste pratiche, si preoccupa di garantire, per quanto nelle sue possibilità, l'impunità alla Chiesa Cattolica. L'aspetto positivo di questo articolo, 613 bis, è che per la prima volta vengono stabilite delle regole che permettono all'investigatore, polizia di Stato o pubblico ministero, di osservare i comportamenti di una struttura religiosa. Porta a variare il punto di vista dell'indagine. L'indagine parte dai comportamenti che un individuo ha subito e che hanno provocato la sua manipolazione mentale. Un'indagine su un fatto di disagio sociale che può prendere in considerazione cosa un soggetto che ha provocato la situazione di disagio sociale, droga, omicidio familiare, un problema, qualunque tipo di problema, ha subito per raggiungere quel momento di rottura psichica dentro di sé tale da provocare il disagio stesso. La proposta di legge 613 bis riafferma la centralità dell'individuo come soggetto di diritto. Sta alla società civile, alle persone, pretendere che questo articolo sia applicato, come è compito di ogni singolo magistrato interpretarlo in maniera che ritiene corretta, come è compito della Corte di Cassazione stabilire i parametri all'interno dei quali quell'articolo va applicato. E questo è il discorso che noi come pagani politeisti ci sentiamo di fare in merito a questo articolo. C'è un'ultima cosetta, visto che ho qualche minuto termino con questa. Il CESNUR ha fatto un'altra cosa, ha fatto anche un excursus europeo sul discorso della manipolazione mentale. Ebbene, Da questo discorso viene fuori che chi manipola mentalmente i ragazzi, sia in Spagna, sia in Francia, sia in Belgio, abbiamo delle cose che noi conosciamo benissimo. Comunità di Sant'Egidio, vi dice niente? Abbiamo l'Opus Dei, legata direttamente a Wojtyla. Abbiamo i Legionari di Cristo, un'altra organizzazione che ha acquistato tutta una serie di seminari in giro per il mondo e che pratica la manipolazione mentale. Abbiamo tutta una serie di organizzazioni cattoliche e quasi nessuna non cattolica. Abbiamo per esempio i Focolarini, un'altra organizzazione cattolica. Vi ricordate la storia di Melingo? Chi erano i poliziotti che sorvegliavano Melingo? Erano i Focolarini, cioè sono quelle organizzazioni di terrore che stanno attorno a Wojtyla, i neocatecumenali, Comunione e Liberazione, cioè sono praticamente quelle organizzazioni che sono proprie della Chiesa Cattolica. E dice, ricorda Introvigne, nel difendere tutti questi personaggi che praticano queste cose, ricorda che la rimozione del reato di plagio fu fatta per aiutare un prete carismatico, Don Luigi Grasso, dall'accusa di manipolazione dei ragazzi. L'ultimissima nota, prima di chiudere qua e dar via le telefonate, a proposito del codice di Leonardo, che abbiamo, il codice da Vinci di Dan Brown, che vi ha parlato Francesco oggi nella prima trasmissione, dice: negli Stati Uniti il governo non incoraggia le campagne contro le sette e la categoria di manipolazione mentale non è accettata dalla giurisprudenza maggioritaria, ma le associazioni antisette private in contatto con quelle europee, di cui sono peraltro più moderate, come l'American Family Foundation, includono nelle loro pubblicazioni, dove si parla di gruppi che praticherebbero la manipolazione mentale, comunità del rinnovamento dello spirito, l'Opus Dei e Legionari di Cristo. Recentemente queste ultime due realtà cattoliche sono diventate obiettivi primari di queste campagne. Il sito antisette americano dedicato ad accusare l'Opus Dei di praticare la manipolazione mentale è perfino citato con tanto di indirizzo internet da un personaggio del Codice da Vinci, romanzo di Dan Brown, il romanzo piuttosto anticattolico, fra parentesi, da 50 settimane in testa alla lista dei best sellers negli Stati Uniti. Un altro libro, Voti di Silenzio, lanciato dagli autori con una notevole campagna pubblicitaria a cui ha partecipato la stessa AF, accusa sistematicamente i Legionari di Cristo di praticare la manipolazione mentale. Ricordo che per i Legionari di Cristo ci sono anche pesantissime accuse di pederastia all'interno. Però le due cose sono estremamente legate all'interno del cattolicesimo, c'è la pederastia, manipolazione mentale, la costrizione dei bambini in ginocchio, costringere i bambini all'umiliazione, l'autoumiliazione, le punizioni corporali, cioè sono sempre state delle pratiche sistematiche praticate dal cattolicesimo. Ecco, questo è il motivo per cui noi come pagani politeisti condividiamo l'applicazione dell'articolo 613 e questo è il motivo per cui Introvigne e il CESNU non vogliono che l'articolo 613 venga approvato, perché questo comporterebbe una messa sotto processo dell'intera Chiesa Cattolica. Bene, do il via alle telefonate 049 700 700 e 049 700 838. Pronto?
Ciao, sono Graziano da Mestre.
Ciao, dimmi.
Volevo chiederti una cosa. Tu in passato avevi detto che lo stregone, per combattere appunto i suoi nemici, per difendersi, può usare l'arma di mangiare l'energia.
Io ho detto questo?
Una cosa del genere, divorare o assorbire l'energia dell'altro.
Sì, ma non per le persone normali, lo fai soltanto in stati di percezione alterata.
Ah, ho capito.
Che non ha niente a che vedere con la vita quotidiana.
Ma su internet?
Su internet trovi qualcosa a proposito degli spiriti neri su questo.
Ah, spiriti neri, quindi non è una tecnica che usi tu come
no.
Apprendista stregone.
No, non ne ho bisogno, io faccio un'altra cosa.
Ascolta, ti chiedo un'altra cosa, poi metto giù e mi rispondi per radio. E un'altra volta ho sentito che hai detto che il karma...
No, io non ho mai parlato di karma.
Ah no?
No, non fa parte proprio del mio pensiero.
Certi aspetti possono essere assimilati alla stregoneria, se magari mi puoi spiegare questo.
Il discorso di nascite continue, ma quello è un altro, cioè non ha niente a che vedere col karma.
Sì, spiegami questo.
Ok, dai, va bene, ok.
Niente, cioè il karma sarebbe praticamente una linea che prende più generazioni di vita, cioè che lega praticamente una vita precedente a un'altra, ma questo a me non mi interessa. Noi in stregoneria c'è la nascita continua, cioè muore il feto, nasce il fanciullo, muore il fanciullo, nasce l'uomo adulto, muore l'uomo adulto e forse ci fa diventare un corpo di luce. Ultimissima, pronto?
Luigi da Cavassale, scusa, ti chiami?
Tu, dimmi.
Niente, volevo chiederti una cosa. Tu hai detto prima praticamente che il Papa, cioè, stupra i bambini.
Sì, 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 sì.
Ma è vero?
Sì.
Ma com'è
che... La nostra legge, lui ha difeso tutta la pederastia cattolica, dunque lui è responsabile dello stupro di minori.
Questo intendevi tu, no? Io intendevo proprio che lui, che tu sapessi che lui... Dia
No. Poi non mi interessa a me quello che fanno le singole persone.
Su questo effettivamente hai ragione, cioè effettivamente se è vero che lui ha difeso... Ma cioè lui com'è che ha fatto? Ha occultato? Cos'è che...
Beh, intanto Giovanni XXIII ha mandato una circolare che scomunicava tutti coloro che avrebbero denunciato i preti che stupravano bambini, prima di tutto. Lui ha fatto lo stesso e ha difeso tutti i preti pedofili e pederasti. L'unica cosa che ha dato un minimo di apertura è quando lo scandalo era talmente grosso da mettere in crisi le finanze della Chiesa Cattolica degli Stati Uniti. Allora ha fatto una minima apertura per riuscire a parare il culo, però in realtà lui anche a Vienna, nei suoi discorsi di Vienna e anche negli altri discorsi in giro per il mondo ha sempre difeso l'attività dei cattolici, l'attività pederasta dei cattolici.
Porca miseria, ma non penseresti mai queste cose qua però?
Come no, basta leggere i giornali, ci sono solo, cioè io non ho i servizi segreti, io leggo solo i giornali, va bene.
Ok. No, ma volevo dirti, ma praticamente sta cosa qua, tu, cioè, da che dicevi prima che tu fai, ma tu da com'è che sei arrivato a queste cose qua? Cioè...
devi seguire trasmissioni, e io non è importante come io faccio ad arrivare o cosa ho arrivato io, l'importante è quello che dico e dove vado a parare con quello che dico, questa è l'unica cosa importante, ok?
Ho capito.
Ciao.
Bene, chiudo qui la trasmissione Magistra Dragoneria Paganesimo, perché chiaramente il mio tempo è finito. Vi do appuntamento per giovedì prossimo con la nuova trasmissione Magistra Dragoneria Paganesimo. Naturalmente questo argomento lo archiviamo, lo trovate su internet.